Allora, raga, Ranucci mi ha mandato la puntata, la sto caricando su Anchor. Però stavo guardando un attimo le statistiche. Raga, mi sono accorto che siamo a 99 puntate. Quindi la prossima puntata è la centesima. Cioè, vogliamo lasciare questa come centesima puntata o vogliamo fare qualcosa?
Oh Ale, in realtà ci sta, però non abbiamo la programmazione. C'è la puntata di Dimico che dovrebbe uscire domani.
Eh sì, ho montato la puntata di Dimico, 30 minuti è durata e abbiamo anche mangiato le arance con Marzocco, secondo me bisognerebbe rispettarla la programmazione.
Ah, per quanto io odio infrangere i piani, direi che c'ha ragione Alessandro, la centesima qualcosa bisogna fare per forza. E guarda caso avrei anche un'idea.
Top raga, allora domani direi vediamoci dopo scuola e vediamo di buttarci qualcosa, confido in Laura.
Galileiani.
Buongiorno a tutti galileiani. Oggi siamo qui in questa speciale centesima puntata per festeggiare, indovina un po',
La centesima puntata.
100 puntate del Gali Talks. Io sono Alessandro.
Io sono Viola.
Io sono Francesco.
E io sono Laura.
Allora, abbiamo deciso in maniera completamente improvvisata di registrare questa puntata speciale perché davvero non ci eravamo nessuno di noi accorti che fossimo arrivati a 100 puntate. E quindi avevano detto, registriamo una puntata così speciale, qualcosa, e Laura ha avuto l'illuminazione come sempre.
Sì, riascoltando le vecchie puntate, perché noi teniamo in considerazione sempre le magnifiche idee, le magnifiche intuizioni di chi ci ha preceduto,
Assolutamente, abbiamo ascoltate tutte le 100 puntate.
tutte con grande interesse e assiduità, ci siamo accorti che la prima puntata in assoluto del Gali Talks è stata una puntata estremamente, una per me delle più interessanti, perché comunque comprendono tutti quanti gli studenti ed è molto versatile, no? Che è la
Beh,
giornata tipo galileiana.
poi diciamo che è anche un po' un simbolo ormai del Gali Talks, cioè nel senso quando apri il Gali Talks vedi subito una giornata tipo galileiana, è proprio una bella puntata che ricorda albori di ormai 5 anni fa di Galilei, perché...
E soprattutto pensare che quella è la prima e arrivare dopo 100 puntate a riproporre, riparlare di quello stesso argomento che in realtà è comune a tutti noi tutti i giorni. Quello da cui tutto è partito, no? Tutto ha avuto inizio da questa puntata e vorrei anche dire che mi piacerebbe, senza presunzione, riportare questo modello 5 anni dopo, perché ormai quanto tempo è passato?
Eh sì, questa è la stagione 5, siamo anche a metà, più di metà dell'anno scolastico,
Sarà
quindi è
cambiato qualcosa nelle routine degli studenti?
cambiato molto, era prima del Covid, ricordiamo.
Sì.
Sì, era
Eh
prima
sì,
del Covid!
decisamente, era tipo il 2000,
Eh
2018, 2019. Sì,
sì, è
esatto.
vero, c'era bei tempi.
E anche riproporlo guardando fasce diverse di età, se così si può
Esatto.
dire, perché comunque sia i ragazzi che sono qui oggi, io e Laura facciamo il quinto, Alessandro il quarto e invece Francesco il terzo, quindi comunque anche forse la nostra età o il posto dove viviamo a Perugia conta.
Assolutamente. Oggi abbiamo anche un ospite d'eccezione, Ranucci, parlacene un po'.
Esatto, infatti anche dopo 5 anni è cambiato anche questo, ovvero l'Erasmus, adesso si sono anche estese a modalità a lungo termine, quindi io ho la fortuna di avere qua anche la ragazza spagnola che sto ospitando adesso.
Ciao, io sono Clara e io sono la ragazza spagnola che si ospita alla casa di Francesco.
Quindi bando alle ciance, distogliamoci da tutti i discorsi di contorno e iniziamo a parlare della routine. Allora, io direi che la prima cosa sostanziale che divide gli studenti un po' in categorie è il fatto che siano motorizzati o no, quindi la vicinanza dalla scuola
Assolutamente.
e il mezzo con cui tu effettivamente vai a scuola. Nel mio caso io abito abbastanza vicino a scuola e quindi la mattina mi sveglio relativamente tardi rispetto alla media studentesca, mi sveglio verso le 7 meno 10. Per poi prendere l'autobus, la famigerata A, che per gli studenti che abitano vicino al centro sicuramente conosceranno tutti. Parto alle 7:20, arrivo lì alle 7:40, molto presto. L'orario in cui arrivo è solitamente lo stesso in cui potrei casualmente incontrare anche Marzocco e assillarlo per le puntate, per caso?
Assolutamente, io di solito anch'io prendo da A, però faccio un percorso diverso. Riesco ad arrivare con i mezzi in modo abbastanza comodo, mi sveglio abbastanza presto, ma perché sono più chill, sono più tranquillo, non come Laura che è sempre di fretta. E sveglio verso le 6 e mezzo barra 6, qualche volta mi sveglio anche alle 6, così quando sono preso bene. E prendo la A di solito che mi porta a Fontivegge, poi da Fontivegge scendo e vado col Mini perché avete fatto tutti i giri e quindi arrivo all'incirca simile, però non prendiamo la A.
Allora, devo dire che ci sono molti studenti che ovviamente fanno scalo a Fontivegge, sia per chi ha preso l'extraurbano che per chi ha preso il treno, e per poi arrivare a scuola. Io direi che ci sono anche delle differenziazioni, ad esempio noi, cioè nel nostro caso nessuno di noi è motorizzato.
Non è vero, io invece faccio parte della categoria di motorizzati. In realtà sono motorizzata per una parte dell'anno perché ho la patente del motorino e quindi non usufruisco del motorino tutto l'anno scolastico, come ad esempio in questo periodo, perché a gennaio fa veramente troppo freddo, almeno per me, e so che ci sono ragazzi che lo prendono anche adesso, vi stimo molto, non so come facciate, però... devo dire che per me è stata un po' la svolta, perché svegliarsi la mattina non alle 6 per riuscire a vestirsi e prendere l'autobus eccetera, però svegliarsi più tardi, andare a scuola con più calma perché si ha il proprio mezzo, è tutta un'altra cosa, e lo stesso all'uscita, perché ovviamente aiuta tanto.
No, mea culpa per trasporti motorizzati, intendevo più che altro immaginavo le macchine e il discorso anche di parcheggio al Galilei.
Francesco, tu come vieni a scuola?
Allora, io partendo dal presupposto che abito molto vicino, sarò a 20 minuti a piedi. E...
spoiler, siamo vicini di casa.
Esatto, prendo anch'io la... ciao. E però io ho due giornate tipo, una dove mi alzo alle 4 del mattino per studiare... e quindi passo, diciamo, un'ora a mangiare, più che altro a fare colazione.
Ecco perché qualche volta tipo ti vedo la mattina che sei morto e altre volte che sei fresco come una rosa, per questo.
Esatto. E se no io normalmente mi alzo, cioè prestissimo, penso, molte persone mi odiano per questo, io mi alzo alle 7 e prendo l'autobus alle 21, anche se potrei oggettivamente alzarmi alle 7.30 e andare a piedi, però.
Caro Francesco, io ti capisco molto, e anche il ritorno è una cosa piuttosto comoda, perché ad esempio se il tempo è bello, ho lo zaino leggero, ho la fortuna di tornare anche a piedi qualora volessi. Non so se tu lo fai, ma a me capita.
In realtà, avendo a disposizione l'abbonamento, perché non usare gli pullman?
Hai ragione, hai ragione. Però il fatto è che, essendo alla Stoppini, molto spesso io esco ai 40, cioè noi della Stoppino usciamo ai 41, mentre quelli della centrale escono ai 45, quindi io mi ritrovo lì a dover aspettare 10 minuti l'autobus quando arriverei a casa nel momento in cui passa a scuola l'autobus, quindi per me in realtà dipende quanta voglia ho di camminare. Però invece per quanto riguarda le differenziazioni centrale e Stoppini, ci sono, influiscono, impattano la routine di uno studente?
Allora, secondo me non impattano proprio la routine, perché comunque non è che alla fine ci metti mezz'ora per scendere, però è anche vero che ogni tanto prendo una navetta che mi porta al mini e a quella navetta che prendo arriva a orario preciso per arrivare leggermente in ritardo a scuola, che diciamo in orario normale non è un grosso problema, però se tipo ho delle verifiche così prendo l'autobus prima per arrivare in orario, quindi insomma Stoppiniani invece non hanno questo problema, sono sempre più avvantaggiati.
Devo dire che anche i miei compagni classe o dei ragazzi della scuola che invece vengono in macchina o comunque sia hanno i genitori che lavorano e passano per il Galilei, quindi vengono accompagnati, che a volte causa traffico magari hanno l'imbottigliamento del traffico e arrivano in ritardo in centrale, molto spesso per la corsa fatta dalla Stoppini alla centrale, che comunque sia in 2 minuti, 3 minuti di ritardo, poi magari possono influire, soprattutto con professori un po' più attenti e severi che fanno l'appello subito e mettono in ritardo anche con pochi minuti di differenza. Però i Stoppiniani non hanno questo problema, perché di solito si arriva e si entra e è molto più facile.
Il problema è l'uscita per gli studenti della Stoppini, specialmente quelli motorizzati, in quanto il problema principale è il parcheggio, perché se uno studente della Stoppini ha la macchina deve quasi per forza parcheggiare di sotto. Beh,
povero studente della Stoppini con la macchina, mi sento
problema.
Proprio in pena per
senti
loro.
Senti da una certa... dirò il nome tanto non penso si offenda, Susanna Pispola del quinto C, che ha la macchina che uno non sa quando parcheggiarla, deve andare lei è neopatentata ovviamente, l'ha presa da pochissimo la patente, deve scendere fino in centrale e nel frattempo gli studenti della centrale sono usciti, quindi si crea la coda, e quindi se si crea la coda lei a quel punto rimane imbottigliata e se non gli riparte la marcia è un problemino, causa tanti incidenti.
Assolutamente, confermo. Susanna fa sempre così. Francesco, cosa ci vuoi dire che alzi la mano?
No, è che il bello non è quelli che hanno la macchina, quelli che hanno il motorino, è quelli che camminano dalla... quando è estate, che fa caldissimo, quelli che camminano dalla centrale fino sopra per andare a prendere il bus, quello che volete, che io penso che sudo tantissimo, cioè, non so, gli aloni di sudore sotto la maglietta dopo.
Ne riparliamo, ne riparliamo quando ti motorizzerai.
Oppure le forti piogge che ci colpiscono in inverno, perché è capitato diverse volte che a Perugia casualmente scoppiano degli acquazzoni nei quali ti ritrovi inzuppato nonostante abbia l'ombrello, il cappotto, il giacchino.
Acquazzoni che ovviamente solitamente iniziano all'1:30, quanto basta per inzuppare la salita,
o
e finiscono
8.
Alle 2:15, insomma,
esatto.
Quando tutti hanno preso l'autobus finisce.
E le due scale fatte apposta per scendere nella centrale, una è ricoperta di fango perché ha piovuto e l'altra si scivola perché sono rocce e si scivola tantissimo.
Allora, tutto questo, siamo arrivati a scuola. Siamo tornati a scuola e poi che succede nella giornata tipo galileiana? Che si fa in una giornata tipo galileiana?
Laura. Le lezioni, ovviamente, e poi c'è la ricreazione.
Esatto, che si differenzia... Specialmente per me la differenza, essendo stata sia in centrale che in Stoppini...
Attualmente sei in Stoppini.
Attualmente sono in Stoppini.
Specifichiamo.
Specifichiamo, sì. La differenza sostanziale è il bar, perché il bar della centrale, il bar della centrale mi manca
tanto. È il bar
tanto,
della centrale.
Perché il bar della centrale comunque è e sarà sempre più fornito del bar della Stoppini, anche se...
La centrale è la centrale, diciamocelo.
Sì, sì, anche se comunque è fornito di macchinette e tutto, che è un fattore importante in quanto alla Stoppini la macchinetta del caffè e quella delle merendine sono attaccate, mentre invece alla centrale, se non ricordo male, per se vuoi prendere le merendine devi salire al primo piano.
Sì, sì, sono differenziati, no, almeno non si crea l'affollamento... si crea incredibile, ma non doppiamente incredibile.
Diciamo che secondo me in centrale è stata studiata bene la posizione delle macchinette del cibo, ma molto male quella del caffè, perché ingombra tantissimo, è in mezzo al corridoio e tutte le persone che vogliono andare al bar devono passare per quella via e devo dire che c'è sempre tanta gente, anche se alla fine ci si fa il callo e quindi si passa. Una curiosità, alla Stoppini gli studenti a ricreazione dove stanno? Perché in centrale sappiamo tutti benissimo che solitamente gli studenti vanno nei pressi del bar, dove abbiamo uno spazio abbastanza grandino, e fuori tra la palazzina e la centrale, dove praticamente tutti spegniamo le nostre ricreazioni. Alla Stoppini invece?
Allora, la Stoppini ha due casistiche principali. Perché? Perché gli studenti del primo piano scenderanno sicuramente di sotto e non si trattengono nei corridoi. Adesso dipende, perché col freddo comunque c'è una buona percentuale degli studenti che sta al piano terra alle macchinette, nella piccola auletta di macchinette che è sempre, quasi sempre stracolma, oppure a fare la fila al bar. Però la differenza principale per chi vuole uscire è che gli studenti del secondo piano di solito... si fermano appena fuori, perché ci sono le scalette, e rimangono lì fermi durante tutta la ricreazione lungo le scale, oppure scendono di sotto, mentre invece quelli che stanno al piano terra non hanno altra soluzione che scendere, quindi ci sono queste due differenze, c'è chi rimane sopra, di sopra, fuori, e chi semplicemente va fuori. Detto questo, Viola, te lo chiedo a te, secondo te, in generale, sotto tutti i punti di vista, e poi ritorniamo alla routine, tu preferisci la Stoppini o la centrale?
Ho vissuto tutte e due e devo dire che secondo me in centrale si respira un'aria diversa, perché ci sono più classi, c'è uno spazio più grande, che può essere sia un pro che un contro, perché ovviamente magari ti capita di essere in Stoppini con classi con cui sei molto legato, o in centrale in un piano dove non conosci nessuno, però... hai la possibilità di fare più conoscenze, oppure anche avere classi di più amici attorno a te, non solo la tua.
Io prediligerò sempre la comodità, anche se la centrale comunque è la migliore, in quanto appunto permette più la socialità, perché ci sono anche più quinti comunque rispetto ai quinti in Stoppini, però resta il fatto che uscire 41 e entrare comunque, iniziare a scendere 58, non è male.
Vabbè, a parlare di socialità, io vorrei ricordare che 2 anni fa, quando io stavo in primo, c'era la Presciutti dove io andavo, che era orribile. Eravamo in 2 prime, stava in mezzo, quindi neanche entravamo dopo, neanche uscivamo prima, non facevi nulla. E il bello, l'unica cosa bella è che...
Almeno andavi d'accordo con l'altra classe, che classe era?
Era, sì, la seconda E, no, era la prima E all'epoca, quindi...
La terza
sì.
E attuale.
Sì, terza E attuale. E no, sì, sì, ci andavamo molto d'accordo. Però il fatto rimaneva che all'uscita eravamo io, cioè la mia classe e loro. La relazione infatti mie della prima superiore è stata veramente orribile.
Posso immaginare.
Il periodo Covid è stato molto destabilizzante, sì, in quanto sedi scolastiche, no?
Perché la Presciutti ricordiamo che si è arrivata per i primi in concomitanza con noi dei terzi, noi 2005 dei terzi.
Anche
che...
i ragazzi più grandi che non ci sono più.
Ah, giustamente, giustamente. Che sono stati smistati miseramente, molto barbaricamente, 2 mesi a sezioni, al Fermi. Famigerato Fermi, che per me ha portato solo vantaggi. Perché io avevo il permesso per la navetta come tanti altri studenti. E che ci permetteva appunto di essere molto flessibili con gli orari, di arrivare comunque anche leggermente più tardi e uscire prima.
Ah, io posso dire, io sono sempre stato solo in centrale, nella mia fedelissima aula, al terzo piano, che nessuno sa che esiste il terzo piano, ci sono io e un'altra classe. Cioè c'è la mia classe, un'altra classe, anche io come Francesco molto egocentrico. E dicevo, non sono mai stato in stoppini, però posso dire che l'aria che si respira in centrale, in palazzina... È un'altra cosa, Laura, che fa le facciacce, però secondo me è imbattibile. Il via vai che c'è, la quantità di classi, di persone che ci sono, le aree sono secondo me imbattibili. Il discorso Fermi, allora, è stata un'esperienza, no? Una di quelle cose che non faresti, che però poi è un'esperienza, perché a livello di posto era abbastanza scomodo, secondo me, perché San Sisto non che fosse particolarmente lontano, ma... lontano dal centro, cioè la cosa bella del Galilei è anche che sei a 1 minuto dal centro, dallo chalet prima di tutto, ma soprattutto dal centro in generale, quindi ti vuoi fermare il pomeriggio, ci metti un secondo. E San Sisto, sì, ci sono altre cose, però diciamo è un'altra cosa. Devo dire, come aule erano belle, se non fosse che non prendeva per niente internet, non c'erano prese per caricare il telefono, ovviamente ai fini didattici. Però c'era sempre l'odore di cioccolato della perugina, che all'inizio è buono, però dopo un po' veramente allucinante. Però devo dire comunque un'esperienza.
Però a favore, aule molto molto belle, super riscaldate.
Esatto, su infatti era proprio questo l'argomento a cui volevo arrivare. Quindi tutti i servizi e le aule in generale. Allora, diciamo che quest'anno è stato fatto un upgrade, in quanto hanno cambiato le LIM.
Tutte le LIM.
Hanno anche ritinteggiato.
E fatto anche altri piccoli aggiustamenti molto carini.
Sì,
dire.
Sì.
Hanno anche aperto un nuovo laboratorio, quello di biologia al piano terra della centrale, dove abbiamo un sacco di microscopi e cose interessanti, devo dire.
E anche la serra, ricordiamo, molto bella, devo dire.
No. Che sono pochissimi i galileani che conoscono veramente la serra. Io ci sono entrato... per far vedere ai ragazzi spagnoli la scuola e mi ha fatto ridere che Christian, che era l'altro ragazzo, non la conosceva neanche.
Allora, quindi abbiamo espresso le nostre opinioni riguardo appunto all'utilità scolastiche, però dato che abbiamo qua con noi una studentessa Erasmus, vorremmo chiedere, cioè, te lo chiedo direttamente Clara, ti piace questa scuola?
Allora, a me la scuola mi piace tantissimo perché penso che e lo migliore che ha è la ubicazione, perché si incontra nel mezzo della naturalezza. E dopo il bar mi piace tantissimo, è incredibile, è tutto il panino. E dopo tutte le persone all'ora della ricreazione si riunono al bar e crea un ambiente che mi pare incredibile.
Grazie.
Ci ha dato anche spunto per altre cose. Allora, cos'è che ha detto?
Esatto, no, mi ha colpito molto il fatto che effettivamente ci penso spesso, ma non mi era venuto in mente, davo molto per scontato.
Esatto.
Cioè, noi abitiamo a 3 minuti dal centro e siamo in mezzo alla natura, in mezzo al campo che è il Santa Margherita, e in mezzo a tutti questi alberi, cioè è scomodo, però è bellissimo.
Però è bellissimo, sì, lo diamo veramente per scontato.
E lei infatti i primi giorni quando guardava dalla finestra del laboratorio di chimica diceva, ma è Oxford questo?
Sì, è vero.
E dopo la campanella per chi fa il triennio suona sempre alle 13.45, chi invece fa il biennio ha qualche giorno in cui è ancora fortunato e yes, esce alla quinta ora, io rimpiango quei momenti.
Esatto, e noi col Covid ce li siamo bruciati tutti i nostri due giorni alle 12.50, anche se chi si suonerà da religione, se è l'ultima ora, come nel mio caso, anche se io non sono esonerata, esce un giorno alle 12.50, beati
io
loro.
Me li sono goduti tutti i giorni, ah.
E una volta usciti da scuola andiamo a prendere i nostri mezzi pubblici.
E poi cosa fa un galileiano?
Torna
cosa
a casa?
Fa il galileiano? Torna a casa, non hai detto? C'è tantissima gente in classe mia, ad esempio, qualcuno c'è, in generale si vede un sacco di gente che va in giro col borsone che poi si va a allenare.
Oppure anche chi si ferma e resta a scuola per fare attività extrascolastiche.
Beh, io non lo so. Magari il lunedì io c'ho teatro in italiano, e questo è il mio terzo anno. Faccio il teatro il lunedì, un ambiente bellissimo che all'inizio molte persone iniziano, siamo quasi più, adesso saremo in 30, però all'inizio siamo iscritti in 60, poi vabbè, diciamo che la gente comunque lo lascia.
Per chi torna a casa, come di solito faccio io, a meno che non abbia riunioni o puntate da registrare, quello che fa è mangiare, perché sicuramente tutti noi arriviamo dopo 6 ore di scuola con una fame molto molto elevata.
Ah, almeno io non riesco a sopravvivere senza almeno un qualcosa da mangiare di merenda, che sia un cornetto, un panino, qualcosa, e un caffè, perché vabbè, caffè d'obbligo, dai.
Tra l'altro ragazzi, prima non ne abbiamo parlato, ma voi fate colazione? Quanta ne fate?
Essenziale la colazione nella mia routine mattutina. Io non faccio colazione subito appena dopo svegliata, perché lascio passare un po' di tempo, dato che mi darebbe fastidio. Però dopo una ventina, trentina di minuti che mi sono alzata, devo assolutamente mangiare qualcosa prima di entrare a scuola. E spesso la mia colazione è una tazza di tè con i biscotti.
Idem, anche io non posso uscire senza aver fatto colazione, e di solito molto semplice e breve, tra qualche biscotto con caffè latte, fine.
Io sono una di quelle persone schifose che non fa la colazione.
Io appartengo alla famiglia di persone tipo Ranucci che non fa colazione la mattina, tranne qualche volta quando proprio mi sveglio molto presto, che passa tempo, esatto, faccio colazione, ma comunque molto poco, più di 3 biscotti con il tè o con il caffè non riesco a mangiarli. Però poi quando arrivo a scuola, poi tipo verso la prima ora mi inizia a prendere fame e mangio tutta la merenda che mi sono portato, vado al bar, mangio tutto quello che c'è dentro il bar.
Comunque penso che sia una minoranza coloro che fanno colazione rispetto a chi non la fa.
Anche secondo
tantissima
me
gente non la fa.
Infatti anche vedendo a scuola ci sono molti ragazzi che mangiano la colazione come la merenda, quindi magari invece di fare colazione mangiano durante la prima, seconda ora, non aspettando la prima ricreazione come fa Alessandro.
Quindi dopo aver detto anche i pasti del galileiano tipo, le cose che non ci sono più è il badge.
Il badge, quindi il galileiano medio non ha più da passare il badge, e quindi può entrare da tutte le 700 porte che ci sono nel Galilei, questo è interessante.
Però
non so cos'è il badge.
Già,
no!
Perché 2007, da 2007 in poi non si...
In realtà
no,
2006, neanche io ce l'ho mai avuto.
Ragazzi, mi sento molto vecchia perché abbiamo appena scoperto che, per esempio, Francesco non sa neanche cosa sia, e quindi è veramente una cosa strana, perché arrivati in primo superiore penso che sia una di quelle cose che ti faceva essere veramente fiero di andare al Galilei, ovvero avere un tesserino che lo dimostrasse.
Sì.
E soprattutto era anche un semi-incubo, perché quante volte capitava che qualcuno lo perdesse e si dovesse richiedere di averne uno nuovo, pagando anche, perché ovviamente il primo è gratis ma il secondo no.
Quanto costavano?
10 euro ogni volta che lo perdevi.
Quindi questa è dimostrazione del fatto che certe cose non cambiano mai, mentre altre cambiano, e come?
E Era però presente il lettore badge solo in alcuni punti, quindi esatto. Effettivamente, come diceva Marzocco, non si poteva entrare in tutte le entrate, perché per passare il badge era necessario entrare dalle principali. Però ricordiamoci anche che lì ti segnava ritardo anche con un minuto, perché ovviamente era un sistema e era basato sull'orario impostato, quindi chiunque entrasse e passasse il badge dopo arrivava automaticamente in ritardo.
Però se posso dire io, allora, anch'io non ho mai visto, diciamo, non ho mai utilizzato il badge, poi in realtà ho visto perché, però non ho mai utilizzato, però devo dire che io, stando al terzo piano, quindi... c'è da fare un bel po' di scale dopo che sei sceso, quindi è anche un po' paradossale, sarebbe come una funivia. Diciamo che alcune volte mi piacerebbe paradossalmente avere il badge, così almeno arrivo di corsa, così timbro e poi faccio le scale più tranquillo, insomma.
Forse però questo badge ritornerà, questo non lo sappiamo. Mi auguro per gli studenti del futuro che non ritorni, perché secondo me era una cosa più simbolica che effettivamente necessaria, perché alla fine, nonostante noi passassimo il badge, l'appello in classe andava fatto lo stesso per verificare che nessuno passasse il badge di qualcun altro e far finta che qualcuno fosse presente in aula quando non lo era. Perciò non la trovavo una cosa super utile, però sicuramente figa da avere. La conservo con molto orgoglio, comunque sia.
Ma quindi, ragazzi, il galileiano medio, dopo aver passato tutto il pomeriggio a studiare, perché il galileano non fa altro che studiare,
vero,
a che ora va a dormire il galileiano medio?
Io vado a letto prestissimo. Io sono una di quelle persone che se non fa almeno 6 ore di sonno non sono contento. E quindi, con il fatto che alcune volte mi alzo per studiare alle 4 di mattina... Mi addormento veramente presto. Molte persone mi giudicano.
Puoi dire, non ti giudichiamo. Puoi dire che ora vai a dormire.
Quindi fai un conto.
Alle 10?
Alle 10.
Sì, era molto
ottimo.
Semplice il conto.
Veramente ti ammiro, Francesco, perché io vorrei riuscire a fare lo stesso. E magari io mi preparo per andare a letto alle 10, ma poi non si sa come mai si fanno sempre le 11/11:30. Quindi questa è la mia routine. Però dormo almeno, facendo i conti, 7 ore? Sì, no, 7-8 ore. Se vado a letto alle 11 mi sveglio alle 7, vabbè 7, se mi vado a letto alle 11 mi sveglio alle 6:30, quindi 7:30 di solito.
Io invece all'orario in cui Francesco va a dormire ancora non sono tornata a casa, perché mi alleno e finisco di allenarmi di solito alle 10, quindi fino alle 10:15 non sono a casa, e sicuramente fino alle 10:30, anzi quasi 11, non sono mai a letto, perché... devo farmi la doccia oppure anche preparare le cose per il giorno dopo. Purtroppo rientro nella categoria di persone che a volte non riesce ad addormentarsi, e quindi ci sono discrete volte in cui vado a dormire anche parecchio tardi.
Non so come fai a sopravvivere.
Neanche io.
Io a che ora vado a dormire la sera? Dipende, è molto variabile. Ci sono giorni che vado a dormire molto presto, giorni in cui vado a dormire troppo tardi. Me ne rendo conto. E quindi, non lo so, è molto variabile. Non sono bravo come Ranucci, che va a dormire alle 10.
Ha l'orologio biologico impostato lui.
Sì, sì,
no, vabbè, allora aspettate. Io vado a letto alle 10 quando faccio le 4, cioè quando...
Fra, non ti giudichiamo, 4. Non ti preoccupare. Non ti giudichiamo. Anzi,
no, io ti ammiro e ti stimo, perché vorrei riuscire ad addormentarmi presto.
Anch'io.
Non so se questi studi scientifici sono super provati e quindi quello che sto per dire è una cavolata che è solo soggettiva, però io in realtà quando dormo di meno il giorno dopo mi sento più euforica, e quindi è come se utilizzassi meglio il mio tempo, cioè lo sfruttassi di più, e forse proprio dato da un'euforia della,
esatto,
stanchezza.
Esatto, è l'adrenalina, però, che però a lungo andare sappiamo che non è che... magari può ottenere l'effetto contrario.
Sicuramente non fa bene, probabile. Infatti poi il fine settimana si è stanchi.
Cos'è che distrugge i galileiani e guasta la loro routine? Il fine settimana.
Quindi, ragazzi, dallo schermo di Audacity vedo che stiamo registrando da troppi minuti. Io direi che abbiamo detto all'incirca quello che fa un galileiano medio. Tralasciano tutti gli impegni pomeridiani, eccetera, la giornata tipica di noi galileiani. Diciamo che è stata anche apprezzata dalla nostra amica spagnola. E quindi io direi, ragazzi, che per oggi può essere tutto. Francesco, che ne dici?
Secondo me qualcuno qua sta per perdere l'autobus.
Forse l'ho già perso.
Direi proprio di sì.
Va bene, ragazzi, possiamo dire che la puntata si conclude qui. La nostra routine, insomma, è questa. Speriamo di aver toccato tutti i punti del caso. Tutti.
Tutti.
E quindi noi vi salutiamo.
Ciao, ciao,
ci
ragazzi.
Vediamo alla prossima puntata.
Ciao.
Ciao.